Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast. Oggi continuiamo a rispondere alle vostre domande. In particolare vogliamo parlare di povertà evangelica, povertà francescana, la decima e tutto quello che diciamo è connesso: fede, soldi, gestione dei soldi, come si fanno questi soldi, se è giusto, non è giusto, quanto devi dare, se devi ricevere, se ti devi comprare la macchina nuova, i vestiti. Io immagino che molti hanno queste domande. Io ce le avevo e ce l'ho ancora ed è tutto un cammino che dura una vita. Però insomma dobbiamo capire bene. Vai! Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati ragazzi, io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
5 pane e 2 pesci è quel progetto che ti aiuta a vivere in pienezza la vita che stai affrontando, le situazioni quotidiane. Con Grateful Monday, questo podcast, noi vogliamo condividere la bellezza di una settimana attraverso argomenti di vita concreta. Oggi parliamo di povertà evangelica.
Io spero che questo argomento possa dare qualche spunto di riflessione a tanti di voi, perché in tantissimi ci avete chiesto di parlare di questo: sposati, non sposati, ma come si fa a vivere la povertà? Io mica sono un consacrato.
Devo dare la decima, che cos'è la decima, che sei?
Ma posso avere la casa di proprietà? Io ho anche una macchina. Cioè, ragazzi, avete anche le scarpe, non lo so, camminate anche vestiti.
Io ho solo 3 macchine, è giusto comprare la quarta? Ecco, ci sono vari... Ognuno poi no, ragiona dove sta, no?
Dove sta? Allora, noi proviamo a condividere con voi la nostra esperienza di povertà, cioè che cosa abbiamo capito noi della povertà. Ecco, sicuramente questo argomento, questa chiacchierata insieme non sarà esauriente, non so come dire, cioè non risponderà...
Esaustiva,
cioè non risponderà alle vostre domande, neanche a tutte le nostre domande.
Soprattutto non risponda alle nostre domande.
Ecco, però proviamo a condividere con voi quello che noi nel nostro percorso di relazione col Signore abbiamo capito.
Perché vorrei precisare una cosa: questa sicuramente è una domanda molto calda nella nostra famiglia. Adesso parlo proprio per me personalmente. Io mi ricordo che nei tempi del dottorato, quando eravamo fidanzati di Alessandra, cioè veramente sta domanda di ogni cosa veramente che compravo, pensavo di comprare, era proprio dentro di me, c'era proprio una dissertazione, no? Ma ho veramente bisogno di questo, ma non potrei farne se, ma potrei, il che cioè,
c'è una linea sottile tra il chiappastrettismo e il tirchianesimo,
il chiappastrettismo militante,
il tirchianesimo e la povertà francescana, cioè
povertà
quando,
sì.
Quando tu incontri i frati ad Assisi o comunque scopri la povertà, leggi un libro di San Francesco, cominci a confondere queste tre cose, si confondono
una con l'altra e non si capisce bene. Tiro di più, aggiungo anche diciamo la finta povertà vestita invece di cose luccicanti, perché comunque se vai a Santa Maria degli Angeli ad Assisi non è che diciamo vedi il convento, comunque c'ha tutte luci super psichedeliche in chiesa che quando si accendono sembra che parta astronave
e c'è sta
il marmo, c'è sta qui, cioè, insomma...
Sì, diciamo non è una chiesa fatta di paglia.
Esatto, cioè non è proprio la porziuncola originale di San Francesco.
Sì, però la domanda è: che cos'è questa povertà?
Ma appunto, no, cioè, di fronte a questa cosa qua tu ti fai delle domande, dici ma come, non
come
capisco,
è possibile?
Com'è possibile? Ora, innanzitutto non stiamo noi a giudicare se i francescani, come devono vivere i francescani.
Perché, no, anzi no, questo
no,
era
perché,
proprio...
Perché già lo so che ci sarà una Francia che dirà ah sì, perché sti frati, sta chiesa... No, questo discorso...
Perché lei in Vaticano hanno i rubinetti dorati.
No, questo discorso veramente non ci interessa. Ecco, ogni messaggio e commento sotto questa linea verrà ignorato praticamente, perché non è questo il punto. Il punto è tu come puoi vivere la povertà evangelica, perché è assolutamente un messaggio forte della Chiesa in generale, ma non della Chiesa come senso Vaticano, della Chiesa nel senso della vita dei santi, di chi ha cercato il Signore, ha trovato la povertà evangelica, fino ai casi proprio più eclatanti come quelli di San Francesco e di Santa Chiara, di cui di questa povertà ne hanno fatto proprio la strada maestra per poter entrare in relazione col Signore.
Allora, devo dire questa cosa. Innanzitutto voglio sottolineare questo fatto della critica che ci viene spontanea a tutti sulla chiesa, i preti, c'hanno la villa, c'hanno questo.
C'hanno il golf.
Sì, a te che te frega. Cioè, il punto è che tu puoi rimanere a criticare qualcuno fino a dopodomani e, come dico io ai miei cari amici atei, che loro criticano la chiesa, dico, e tu la critichi e manco la conosci e ci vai. Pensa io che ci vado e conosco pure persone.
E conosciamo pure,
cioè,
gli altarini.
Quanto devo aggiungere? Cioè, guarda che se mi metto a aggiungere io non finiamo più. Quindi non è che queste cose sono false, sono tutte vere, ma a noi che ce frega? Il punto è che tu devi lavorare su di te, cioè ci sono due modi di vivere la vita: guardando gli altri, criticando gli altri, aspettando che ti casca qualcosa dal cielo, oppure lavorando su te stesso. Quindi, aperta e chiusa parentesi.
Da che parte vuoi stare?
Detto questo, voglio iniziare, voglio fare delle domande qua a Franceschino, visto che hai nominato Zurigo, quando eravamo fidanzati, che mi ricordo la tua fase esistenziale, è veramente necessario che mi compro quello? Che cosa ci faccio col mio stipendio, che a me mi avanzano tutti questi soldi? Ecco, e poi voglio iniziare col dire che oggettivamente, cioè diciamolo subito, oggettivamente una mia carissima amica suora, diverse amiche suore, dicono,
o diversamente suore,
no, sono suore vere, dicono, certo, per noi vivere la povertà è veramente, queste non sono le suore che vivono nella casa mitica, no, vivono veramente la povertà senza i riscaldamenti perché non so, possono permettere,
rispetto,
ecco, vivere la povertà per noi è più semplice perché in fin dei conti le persone le riconoscono che sono, cioè vedono che sono delle suore, e quindi, per esempio, quando passano al mercato il sabato alla chiusura, loro passano apposta perché sanno che tutte le persone li vogliono, sanno che loro fanno del bene e quindi li regalano un sacco di roba.
E che vivono di provvidenza, e quindi.
E che vivono di provvidenza e quindi dicono: beh, almeno le diamo alle suore invece di buttarle, no?
Ci mancherebbe.
Poi le suore un po' lo tengono per loro, un po' lo danno.
Lo regalano.
Lo regalano.
Un po' lo rivendono nel black market.
No. No, questo no. Se ti sente Francesca, da un mazzo. Però dice questa mia amica Francesca, che è suora, le dice, cioè, però alla fine brutto 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 che ci deve andare, cioè la provvidenza di Dio è sempre grande, ogni volta che si siedono a tavola guardano tutto quello che si mangiano e ringraziano perché questo ce l'ha regalato Tizio, questo, e pregano per quelle persone, però in fondo, cioè, non hanno figli, non so come dire, non si sentono quella responsabilità che per esempio ci sentiamo noi.
Sono responsabili per loro, in realtà non è vero, perché sono responsabili anche
per
del convento,
sì,
delle sorelle, di tutte le persone che si affidano a loro, però diciamo essere responsabili proprio della tua famiglia, dei tuoi figli,
ti senti una pressione più forte,
è un po' diverso, perché le altre persone possono anche fare affidamento su altri, cioè mi spiego. La tua sorella che sta lì e fa affidamento su di te comunque ha innanzitutto altre sorelle e poi ha la famiglia d'origine, ha magari degli zii, ha degli amici, cioè c'è un... i figli no, i figli proprio vanno direttamente a te come...
Allora dico questa cosa per condividere il fatto che io e Francesco invece ci siamo sempre cagati sotto per il fatto di avere dei figli, perché ogni volta che dovevamo fare delle scelte dicevamo, se eravamo solo io e te potevamo anche andare a vivere nel garage dei tuoi, sempre mi ho detto questa frase, questo garage è pieno di topi con le sue finestre rotte, però vabbè, a noi ci piacciono un po' queste cose,
oggi direi
topi, finestre rotte, a noi ci è sempre piaciuto, dai.
Io direi oggi andiamo a abitare nel furgone.
Però coi figli queste cose non si possono fare e quindi ti senti che tu la povertà non la puoi veramente vivere, non puoi fare come ha fatto la mia amica che per entrare
perché
in convento ha lasciato il lavoro e vive di provvidenza,
di questo,
proprio.
Hai bisogno di questa, hai bisogno di questa, hai bisogno di eccetera, eccetera, eccetera.
E ti senti incastrato, ma questo non è così. Abbiamo capito piano piano che il modo di vivere la povertà innanzitutto non è non avere nulla, ma è non possedere nulla,
ecco,
che è un'altra cosa.
È un altro discorso. Diciamo che questa frase qua ve la potete già stickerare da qualche parte, perché questa è la chiave di lettura di tutto questo discorso. Cioè, la povertà è non possedere. non avere, perché vedi, noi anche nelle lodi c'è scritto che noi siamo comunque amministratori dei beni che Dio ci affida. Quindi questo è il primo punto di partenza. Questo chiaramente non deve essere una scusa per dire: ah, noi faccio un villone mega con il piscinone gigantesca, Rolls Royce 200, che... ma io sono solo amministratore di questa cosa qua. Ecco, non è un discorso per, diciamo, mettersi dietro agli stuzzicadenti e dire scuse, ecco, no. In realtà però a un livello più profondo questo qua è la chiave di lettura corretta secondo noi.
Ripetete tante volte
after me. Io sono una brava persona.
La povertà non è non avere nulla, non è andare in giro scalzi. Per San Francesco era questo, ma in generale è non per San Francesco era questo perché lui ci teneva alle scarpe, cioè lui come me, cioè io le scarpe me le guardo, ma non ne ho tantissime.
Ce l'hai però,
perché proprio non ne ho tante perché sono così ossessivo, cioè mi piacciono talmente tanto, me le devo godere, quindi non ne voglio avere tante, proprio le devo usare per bene, le devo proprio, quindi non è povertà la mia, è proprio ossessione, quindi non avere tante scarpe.
Ossessione, sì.
Quindi
sì.
Questo è possedere, per esempio, ne ho poche, proprio le possiedo tutte.
Continuiamo invece con, diciamo, come ci siamo arrivati noi un attimo, quali sono i nostri steps.
Voglio dire questa cosa, la povertà quindi non è non avere le cose, ma non possederle. Questo è il motivo per cui, fra tanti argomenti che ci avete richiesto, oggi ne abbiamo letti un po', dice, allora di cosa parliamo, di questo, secondo noi questo è alla base, perché
è sempre la tua, ogni volta, ogni argomento del podcast è perché questi argomenti qua è alla base.
Perché questi argomenti, questi qua dei primi podcast che stiamo, ragazzi, facendo, degli ultimi podcast,
quante volte l'ha detto mia moglie che questo argomento è alla base, che prima di parlare di qualsiasi altra cosa,
perché la castità vuol dire vivere la povertà, cioè il non possedere. Il rispetto del creato che qualcuno ci ha scritto vuol dire non possedere l'ambiente, cioè non usarlo come se fosse tuo, cioè vuol dire stare lì, non vuol dire possederlo.
Sì, andiamo
quindi
avanti.
La povertà,
l'hai già detto questo concetto.
La povertà
avanti.
È alla base di questa cosa, nelle relazioni, nelle cose, nell'ambiente, in tutto. Per questo bisogna parlare della povertà. Allora, Franceschino, cominciamo. Quando sei andato ad Assisi, hai cominciato a sentire... Innanzitutto devo dire una cosa buona che ha fatto mia suocera. Fatemela dire una volta, posso dire una.
Sì.
La cosa migliore che ha fatto mia suocera è stata chiamare mio marito Francesco come augurio perché lui non fosse attaccato alle cose.
È vero, questa cosa...
E il Signore l'ha ascoltata.
Veramente è una cosa strana, perché adesso chi magari sta ascoltando penserà: e vedi che famiglia cristiana, zero, cioè i miei a messa non ci ho mai visti, diciamo, a parte un periodo così in cui quando io ho conosciuto Assisi ci hanno avuto qualche ripensamento mistico, ma in generale non ci ho mai visti, cioè da bambino mai visti, cioè proprio zero.
Vabbè, venendo da due famiglie che sono molto attaccati alle cose, ai soldi, a tanta roba, ha pensato di chiamarti così con questo augurio, e veramente il Signore ti ha ascoltato. E poi nella vita tua te ne ha dette tante proprio per questo motivo.
Sì, diciamo, è stato un motivo di augurio e anche un motivo di insulto tante volte, comunque vabbè.
Tutte e due. Detto questo, quindi innanzitutto la tua storia inizia proprio con questo nome per questo motivo.
Così pare, sì.
Ecco, facciamo un'intervista a Francesco Rao. Allora Francesco, dopo quando hai incontrato i frati ad Assisi, cosa è successo nella tua vita riguardo a questo argomento?
Ma che ne so, cioè...
No, cominciavi a dire, ma questo è veramente necessario,
allora,
me lo compro,
in generale,
me lo compro.
In generale, proprio oggi ho sottolineato questa cosa qua, perché noi abbiamo avuto una discussione con nostra figlia ieri, proprio di quelle da fiamme e urli, e diciamo l'argomento è sempre quello, no? Che noi anche con le persone con cui collaboriamo, noi tendiamo sempre a dare troppo, cioè io ed Ale diamo anche nel progetto di costruire sta casa qua, di mettere a posto sta, diamo sempre troppo finché poi rimaniamo proprio sverniciati e uccisi per terra. Noi invece dobbiamo imparare a dare di meno.
Con i figli diamo il peggio, diamo troppissimo.
Ecco, con i figli diamo troppo. Quindi devo dire, ho fatto questo ragionamento, ho pensato, faceva bene mio padre perché io, per esempio, correvo in bicicletta, no? Facevo ciclismo agonistico e mi servivano le cose. Mi servivano gli scarpini nuovi, mi serviva il casco, mi servivano gli occhiali, mi serviva magari la bicicletta nuova oppure delle ruote più performanti, che ne so, perché comunque là le vittorie si giocano su una manciata di secondi. E mio padre mi ha fatto sempre sputare il sangue per qualsiasi cosa. Badate bene che lui ci teneva forse più di me che io corressi in bicicletta, ma mi ha fatto sempre sputare il sangue per qualsiasi cosa. E per tutti gli amici ciclisti in ascolto, no? Anche quelli che hanno seguito un po' le mie avventure per andare al Lago Negro ritorno con la bici a fare questo pellegrinaggio. Io ci ho pensato tanto durante quelle salite e pensavo sempre che mio padre, gli amici di mio padre dicevano sempre, quando uscivano i primi pezzi in carbonio, queste cose qua, dicevano, vuoi la bicicletta in carbonio? E il carbonio qua ce lo devi avere, facendo il segno che sulle cosce ce lo devi avere il carbonio, cioè quello che conta sono le gambe. E io direi, quello che conta è il cuore. Allora, lui mi ha fatto sempre tanto faticare, no? Tanto desiderare le cose di cui anche avevo bisogno. E questo quindi è un po' come forma mentis. In generale la cosa positiva è che quando vedo qualcosa di cui penso di aver bisogno, io la metto sempre in stand by. Cioè non fa mai, questo anche prima di conoscere i frati, non ho mai avuto l'impulso che mi serve una cosa e quindi la faccio o la compro o cose così. Quindi questo già è stato come forma mentis mio così. Quando poi ho incontrato i frati, che ho comunque la storia di Francesco, beh, francamente è appassionante vedere un uomo che invece di prendere di più, no? Invece di accaparrarsi di più, invece di che sistemarsi meglio, si sistema peggio e leva, taglia.
Per scelta, neanche per Covid.
E ti rendi conto che in questo tagliare è proprio un processo di liberazione. Quindi quando tu vedi questa cosa qua, dici, oh, ma qua ci sta qualcosa. Con i santi è sempre così. Con le loro cose pazze che fanno, c'è sempre due strade davanti. O pensi, questo è scemo, questo è pazzo, oppure pensi, porca la miseria, ma questo qua, nel fare questa cosa che a me mi sembra folle, ma lui ci vede un bene, lui ci vede qualcosa di utile, quindi forse lui vede qualcosa in quello che io non vedo.
Ecco, diciamo allora questa cosa qua, che la povertà non è fine a se stessa, così ti metti la medaglia, io sono poverello, ecco. Io vivo la povertà, io vivo di provvidenza, no. Cioè proprio un sei scemo e basta a fare così, sei San Francesco sarebbe solo uno scemo.
No, anche perché di poveracci è piena la terra, anzi penso che di 7 miglia, 5 quanti siamo,
non lo so.
Più. Vabbè, di quanti siamo al mondo, la stragrande maggioranza sono poveracci, cioè proprio che vivono sotto la soglia della povertà, che non c'hanno da vestire, non c'hanno da mangiare, non c'hanno, cioè, quindi questi dovrebbero essere tutti che hanno capito tutto. Invece spesso e volentieri, almeno nella mia esperienza, succede che alcune persone povere sono anche più attaccate alle cose rispetto ai ricchi o rispetto a chi fa una scelta di povertà, perché quindi non è che basta essere poveri per entrare in questa dinamica di pensiero.
No, perché la beatitudine è beati i poveri perché vedranno il regno di Dio. Cioè,
beati i poveri in spirito.
Perché la povertà è quella condizione per cui tu puoi entrare a vedere, puoi avere occhi nuovi per vedere la realtà, il regno di Dio. Cioè, puoi vedere cose nuove, puoi vedere le cose in maniera nuova, come le vede Dio. Non è la povertà soltanto di non avere, è la povertà di non possedere neanche te stesso, le tue idee, i tuoi pensieri, i tuoi progetti, ma proprio spogliarsi. Non solo noi pensiamo alla povertà, siamo molto focalizzati su i soldi, il lavoro, la provvidenza, così, come beni materiali, ma la povertà è non possedere soprattutto quel tuo aver ragione, quella tua arroganza, quella superbia,
farsi un nome,
quello stare al centro, sì. Quel pensare che tu ne sei più di Dio. Cioè, signora, ma è così ovvio che tu devi salvare questa persona che sta morendo di Covid, che sta in terapia intensiva?
Ma
te lo devo dire io, devo pregare io per questa persona, ma che tu non lo sai?
Ma signora, ma che non la vedi l'ingiustizia che a causa delle norme del vaccino, dei Green Pass, di quello e quell'altro, io perdo il lavoro? Ma scusa, ma tu non lo vedi che questa cosa... Questi qua sono atteggiamenti che sono umanissimi, normalissimi da avere, ma che in realtà, cioè, ci allontanano da Dio. Perché nelle storie della Bibbia, e questa è la cosa bella della Bibbia, che là c'è già tutto scritto, già vedi tante dinamiche umane e di relazione con Dio. Ma quanta gente è stata, tra virgolette, fregata da Dio? Guarda Giobbe, guarda tutti quelli che hanno veramente sofferto pene come i martiri. Oggi è Santa Cecilia, auguri a tutte le ceci. Diciamo, oggi abbiamo pregato nelle lodi la come si chiama? La comunione dei martiri, come si chiama quella parte?
Sì, la comunione dei martiri.
Ecco. Questa è tutta gente che è morta per ingiustizie pazzesche. E dice, che faccio? Dio non l'ha salvata e là. Ma come? Non solo io programmo la tua fede davanti a tutti. Poi che fai? Mi fai pure ammazzare. Ma tutti questi martiri che avrebbero dovuto fare esattamente?
Ecco, queste persone sono dei poveri in spirito. Cioè sono persone che hanno messo la volontà di Dio e il pensiero di Dio, la giustizia come la pensa Dio, al di sopra delle loro idee, della loro giustizia, del loro pensiero, del loro modo di fare. Cioè, questo, la povertà è pensare questo, punto. E questa cosa è la condizione necessaria per farti entrare veramente in maniera piena in relazione con Dio.
Allora, adesso facciamo un passo, diciamo, nelle cose pratiche, no? Perché tutte queste belle parole, giusto, 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 però poi alla fine dobbiamo vedere un attimo nella pratica come si svolge questa cosa. Cioè, io la macchina vado a comprare, lo stipendio che devo fare? Allora, innanzitutto sono scelte personali, non perché non bisogna mettere il naso nelle cose finanziarie degli altri. No, questa è una cazzata da borghesucci.
Io non l'ho mai capito questa cosa. A me, se mi chiede qualcuno quanti soldi ha sul conto, io rispondo, cioè, che me frega, no, mica mi sono rubati.
No, è una questione.
Non ho mai capito sta privacy di non dire quanti soldi hai, ma che te importa?
Non lo so, è forse di chi ce l'ha troppi, non lo so. È una mentalità borghese che uno pensa che viene fregato di qualche
cosa.
Cioè,
quanti soldi ho e la macchina che c'ho, ma che vuol dire? C'ho sta macchina, beh.
Adesso se sono finiti.
Anche questo è un mito, questa cosa.
I due minuti di frustrazione di mia moglie. Ok, finiti questi possiamo continuare a parlare. Allora, quello che voglio dire io è che sono scelte personali, perché devono essere scelte vissute, devono essere scelte, ecco, proprio che le devi avere, le devi fare tue, non devi seguire quello che ha detto qualcun altro, quello che dice Francesco e Alessandra di 5 pane e 2 pesci, o che hai letto non da qualche altra parte, o che ha detto il prete, o quello che sia. Il punto fondamentale è questo: per imparare a non possedere bisogna imparare a perdere. Cioè, questa è una cosa fondamentale. Il processo di San Francesco di lasciare e tagliare è un processo in cui tu impari a perdere fino a che uno perde la vita. Infatti, proprio nel Vangelo ci sta scritto sta cosa, no? Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per il regno di Dio la troverà. Ragazzi, queste qua non sono frasette da cioccolatini, da baci perugina o dai biscottini della felicità. Cioè, queste qua sono perle per poter decodificare la vita tua di oggi in maniera santa, bella, piena e in libertà. Se tu cerchi la libertà non è averci i soldi per fare quello che ti vorrà te, la libertà è saper perdere. E quindi questo qua della povertà è già un meccanismo, è un, come si dice, è una modalità che ti aiuta a vivere questa esperienza di perdere. Quindi, tornando ai fasti di Zurigo, per esempio, io a quel tempo avevo uno stipendio da dottorando, quindi una cosa da morti di fame.
Per gli svizzeri era da morti di fame.
Io ero sotto la soglia di povertà, ma de parecchio. però
cioè, ufficialmente avevi la lettera sotto la soglia di povertà, sì, per uno svizzero.
Sì, ero.
Per un italiano ero un ricco sfondato.
Vabbè, ma io vivevo in uno studentato con una stanzetta 3 metri per 2, c'avevo il bagno condiviso, la cucina condivisa, tutto condiviso, con un piano di altre 50 persone, non con altre 2 persone. Andavo in giro in bicicletta, quindi non avevo la macchina, non avevo la moto, non avevo il motorino, niente. andavo a mangiare a mensa, cioè veramente facevo la spesa sul mercato, cioè non...
Veramente, che spese avevi?
Cioè, pochissime, pochissime spese. Quando tornavo in Italia prendevo il treno notturno, ma non che queste cose qua le facessi perché dovevo risparmiare, ma perché veramente le mie esigenze erano quelle, punto. Ecco. E mi feci questa domanda, ma che ci devo fare con questi soldi che ogni mese mi rimangono sul conto? Che ci devo fare? Ecco,
che tempi bellissimi.
Con quei soldi lì poi è stato possibile per me, 2-3 anni dopo per esempio, poter decidere di sposarmi, poter viaggiare, andare in Italia ad Assisi per fare il cammino di discernimento spirituale, ed è stato così possibile fare quello che dovevo fare, ma a quel tempo erano soldi che stavano lì. Quando poi c'è stata la liquidazione, c'era anche una piccola liquidazione, quando ho finito il dottorato, quei soldi abbiamo deciso di impiegarli per aiutare, diciamo, delle Clarisse che stavano lì in Svizzera. Questo per dire che i soldi che ti arrivano non è tanto un discorso di accumularli, non è tanto un discorso di, come si dice, paura, accumularli per paura di non averli dopo, ma semplicemente di gestirli con l'occhio attento se ci sono delle esigenze per te o per gli altri. Noi per esempio quando siamo sposati, no? Questo qua, ripeto, sono scelte personali, ma come, non come sfida alla provvidenza perché non è giusto, ma come fiducia nella provvidenza, noi tutti i soldi che abbiamo raccolto durante il matrimonio, cioè proprio le buste del matrimonio, perché non abbiamo fatto né lista nozze, né regali di nozze, niente. Abbiamo semplicemente chiesto alle persone che ci dessero i soldi in contanti. Noi abbiamo deciso tutti i soldi in contanti che abbiamo raccolto di mandarli per un orfanotrofio in Mozambico. Vabbè, a parte non sapete lo scandalo di fa sta cosa.
Voi non sapete a chi li date, sì. Se veramente li danno.
Ma sì, ma che me frega? Cioè, il punto è, cioè, se qualcuno nel frammezzo ruba sti soldi, ce la vedrà lui col Padre Eterno. Cioè,
il punto è il mio cuore davanti a Dio.
Io posso fare tutto il massimo, trovare la missione migliore secondo le mie capacità, però ecco, per esempio, no? Quando noi siamo sposati veramente non avevamo proprio soldi, cioè proprio tecnicamente non ce l'avevamo, e però tutti quei soldi che abbiamo raccolto li abbiamo dati lì, ma non perché come sfida o come, ma proprio perché tu ti rendi conto che in un momento di bellezza e di grande potenziale come quello del matrimonio tu hai la possibilità di fare tanto bene, perché non è che mi capita tutti i giorni di raccogliere 10.000 euro. E quindi la cosa che ci siamo fatti noi, la domanda: ma noi possiamo vivere così con lo stipendio che ci hai risicato? Risposta: sì, possiamo vivere. Possiamo arrangiarci? Sì, possiamo arrangiarci. Quell'orfanotrofio là può campare senza di noi? La risposta è no. Non può campare un orfanotrofio in Mozambico senza l'aiuto delle persone. Quindi abbiamo deciso di...
Che quella era la nostra unica occasione per poter aiutare qualcuno.
Dice, la gente guarda che quando si sposa e c'è tutta la casa pronta, così. Io non so, vi domando, ma veramente? Cioè, quando sono tornato a Roma da Zurigo, che ci stavamo preparando il matrimonio, diciamo così, mi ricordo che la cucina, una bellissima cucina di quelle... Come si dice, come si chiama la cucina? Quella a gas che...
Quelle della nonna.
Quella che c'ha il forno, i fornelli sopra. Io mi ricordo proprio che imbucatomi in una festa di ex compagni dell'università, quindi gente che non vedevo 3-4 anni, manco troppo vicini, io imbucatomi dicendo che mi stavo sposando, dissi...
Alzando la voce,
sì, così. Ma che qualcuno c'ha una cucina da regalamme? In quella serata, imbucatomi, io rimediai una stupenda, tra l'altro,
sì,
cucina, così, cosa che adesso mia suocera l'ha dovuta cambiare nella baraccopoli, là dove lei fa la salsa, eccetera, così, ha speso 250 euro, mi sembra.
No, di più.
Vabbè, comunque, cioè, il punto è questo, ragazzi miei, cioè, è sempre avere uno sguardo aperto sia nel ricevere che nel dare.
Ecco, una sintesi di questa cosa, anche se abbiamo detto praticamente pochissimo, niente di questa povertà, la sintesi è questa. Il punto non è se tu c'hai soldi come Francesco che per un periodo se l'è tenuto in banca o se li dai tutti quando invece ci siamo sposati e li abbiamo dati tutti.
Stiamo parlando di 3.000 euro comunque, no? Giusto per sfatare qualche mito.
No, vabbè.
No, che negli anni del dottorato riuscì
a raccimolare qualche soldo che non avevi mai avuto e ti sembravano tantissimi.
Che poi abbiamo usati per fare tutto quello che abbiamo fatto.
Il punto non è avere i soldi in banca, oppure quando è il momento di tenerli o quando è il momento di darli, allora quando è che vivi la povertà? Il punto è qualsiasi cosa tu hai, macchina, casa, soldi, le tue opinioni, te stesso, che cosa ci fai? Cioè tu le spendi per il regno di Dio, sì o no? A volte spenderle per il regno di Dio vuol dire mettere i soldi da parte, a volte spenderli perché magari ti stai costruendo una casa, a volte spenderli per il regno e non vivi come un accattone che veramente stai con lo stipendio che non c'hai manco 500 euro sul conto, che se ti si buca una gomma da ruota manco la puoi cambiare.
Finito.
Oppure perché c'è gente che vive così alla giornata e poi dopo va elemosina, va piangendo in giro. Anche quello non è vivere la povertà, quello è essere sprovveduti. Come le lampade, le vergini con le lampade. Cioè. Allora, tu vivi...
Che non è un articolo di Ikea che trovate le vergini, ma è un brano del Vangelo.
Ma tu quello che hai, lo vivi, lo doni al Signore per il regno di Dio, sì o no? Se la risposta è no, allora o coi soldi o senza soldi, o ricco o povero, come sei, tu non vivi la povertà. Se invece tu lo spendi per il regno di Dio, cioè cercate innanzitutto il regno di Dio e il resto vi verrà dato in aggiunta. Questa è la provvidenza, questa è la povertà. Allora se tu cerchi innanzitutto il regno di Dio e spendi tutte le tue energie per questo, che non vuol dire impegnarsi in parrocchia dalla mattina alla sera perché già ti odiano tutti, ti prego non andarci più per favore, libera quelle persone, non vuol dire per forza impegnarsi per qualcosa, vuol dire vivere la tua vocazione di persona, la tua chiamata all'amore. Se tu impegni tutto questo per il regno di Dio, tutta la tua vita, tutte le tue cose, allora vivi la povertà, allora metti in condizione Dio e tutti gli altri, perché Dio è concreto,
di farti
del bene.
Ah, quanto è bella sta frase.
Questo dice sempre Padre Giovanni.
La provvidenza è mettere Dio in condizione di farti del bene. Ah, questo sticker è stato pure enorme sulla chiappa dello specialino, enorme, gigantesco.
Cioè, il punto non è essere degli sprovveduti, andare a piangere sempre a casa del tuo amico perché non puoi pagare manco la bolletta, no. Cioè sappi gestire i soldi e lavora tanto sulla tua responsabilità.
Ed è per questo che abbiamo fatto quell'episodio, se vattela ascoltare, sull'indipendenza economica. Nell'indipendenza economica parliamo di alcuni concetti che alcune persone ci hanno accusato di questo è un accumulare, il dio denaro, non c'entra assolutamente nulla.
Non dobbiamo demonizzare le cose, anche i soldi, cioè ci sono, e i soldi hanno un valore come tutte le altre cose. Il punto è, se tu la tua casa la metti a disposizione anche degli altri, cioè se uno c'ha bisogno tu gliela dai, sì o no? La tua macchina, cioè chi la macchina, qua la macchina al sud non si può toccare. No, diciamo la macchina nuova qualche anno fa, no? Quando c'avevamo la Dacia.
Sì.
Diciamo la macchina nuova, allora a scuola non mi ricordo che stavano facendo, dovevano andare a prendere, ma non mi ricordo più. Allora io gli ho detto a una mamma che neanche conoscevo benissimo, gli ho detto, oh ma se vi serve una macchina con tanti posti, io ho la macchina a 7 posti, prendila. Ha sbiancato, come mi dai la macchina? Sì, dico guarda io non ci sono però prendila, non c'è. Mi dai la macchina anche nuova, cioè non posso. Ho detto io una macchina, mica mio figlio, cioè una macchina.
Al contrario invece il nostro amico Pinuccio, ciao Pinuccio, gli ho detto che stiamo cercando il fuoristrada eccetera, io dico vabbè ma prova, io c'ho così eccetera.
Vuoi provare la macchina mia che è un fuoristrada?
Dice ma non so se la tua va bene, dai però viettela a prendere al cantiere e me la riporti il giorno dopo. Cioè ci sta, vedi quanto è bello ricevere la generosità, non sai quanto è bello darla la generosità. Cioè è bellissimo riceverla, ma darla, mamma mia, darla è un altro... Cioè io sono convinto che un gesto come questo qua del mio amico o anche altri gesti che uno può fare di generosità, ma guardate che è molto più bello dare che ricevere. E questa è anche una frase di San Francesco, però è proprio, sta al cuore delle cose, perché quando parliamo di provvidenza pensiamo sempre a ricevere. Ma guardate che invece la provvidenza spesso parte proprio nel dare. Noi le più grandi provvidenze che abbiamo ricevuto nella nostra vita, anche la partenza di 5 pane e 2 pesci, sono nati da grandi gesti di provvidenza nostri nei confronti di altri. È veramente, questa è una cosa che, di cui non vogliamo renderci conto, e mi voglio connettere al discorso che ci hanno chiesto pure della decima. Cioè, molte persone sono scandalizzate dal discorso della decima, perché è un discorso che... Che cos'è?
Devi dire che cos'è. Cioè, sto suggerendo.
Mia moglie
che... Per vedere se mio marito legge la Bibbia, dicevo sottovoce. Che cos'è?
Che cos'è?
Spiega
la decima?
Che cos'è?
Ma
la
sì, ci sarebbe arrivato. Ci sarebbe arrivato.
Dai.
Non preoccupare. Allora, molte persone sono scandalizzate dal discorso della decima. Io conosco movimenti religiosi di cui non faccio il nome, che in particolare
sei cattivo, però sei veramente cattivo.
Che loro nel loro cammino all'interno delle loro comunità a un certo punto richiedono di dare la decima in qualche maniera. Per alcune persone questo è scandalo. Tu vuoi mettere il naso nei portafogli,
nei soldi miei,
ma come ti permetti?
Come se quelle persone si vogliono approfittare dei fatti tuoi.
Ma il punto è questo:
dopo che ti hanno fatto tutto quel bene che ti hanno fatto, dopo a un certo punto del cammino dicono: condividiamo anche questo.
No,
i soldi
il
no.
Ragionamento,
condividiamo tutto, ma no, i soldi. E la gente scappa da Negato Come Nani.
No, vabbè, ma lascia perdere Negato Come Nani. Il ragionamento in generale, in tutte queste dinamiche qua, è sempre così. Allora, uno dà, poi a un certo punto chiede la decima, no? Anche la chiesa in generale, no? E dici, vedi che c'era l'inculata, vedi, tu mi hai dato tutte queste cose qua, così poi io ti devo dare i soldi mia.
Alla fine sempre i soldi arriviamo.
Ma invece il discorso, secondo me, non è affatto questo. Innanzitutto è un discorso biblico questo della decima, cioè quello di dare, diciamo così, proprio storicamente era di dare le primizie al Signore, offrire le primizie al Signore, cioè le parti più belle, gli armenti più giovani, offrirli al Signore. Questa qua è una cosa stupenda, cioè tu che cosa gli vuoi dare al Signore? Ciò che c'è di più bello di te e della tua vita o quello che ti rimane? Cioè,
Sud ancora si usa questa cosa, le persone anziane, qui mia nonna, quando viveva qui mia nonna dove siamo adesso, quando le persone anziane qui per esempio la cosa più preziosa che c'hanno è l'orto, la campagna, allora se tu raccogli un fico, tu lo mangi e dice questa va per l'anima dei morti, cioè lo offro a Dio in suffragio dell'anima dei morti. Della mia famiglia, no?
Sì.
Come preghiera.
Sì, sì, sì.
E quindi quando lo mangi è come una preghiera, oppure lo doni a qualcuno, cioè te ne privi tu, donandolo al vicino o a una persona, in suffragio dell'anima dei morti.
Cioè
lo offri a Dio.
È una cosa molto bella.
Quindi ancora oggi.
È una cosa bella, ancora oggi. Ancora,
solo le persone
ancora
anziane.
Ancora tua nonna.
Mia nonna che è morta, sì. 15 anni fa.
Ancora, allora, la decima praticamente in soldoni proprio è dare la decima parte del tuo stipendio, di quello che guadagni, lo dai per un'opera di bene, lo dai in donazione, diciamo così. Cioè la decima vuol dire il 10%, cioè se guadagni 1000 euro vuol dire dare 100 euro al mese, se guadagni 3000 euro vuol dire dare 300 euro al mese. Allora, questa è una cosa che io trovo importante, perché innanzitutto uno parte sempre dalla mentalità che quando ci avrò di più allora potrò dare, e già questa cosa qua secondo me è sbagliata, perché proprio perché tu stai risicato, proprio perché tu i soldi non ce l'hai, guarda che offrire una parte di quel poco che hai, che è proprio una cosa proprio della tradizione contadina italiana, offrire quel poco che hai per gli altri, che magari hanno ancora meno di te, o comunque hanno poco come te, Beh, questa qua è la strada per far fruttificare quello che hai, perché non lo so, acquisisci un nuovo valore, innanzitutto agli occhi di Dio, agli occhi tuoi e anche agli occhi degli altri, perché quando tu sei generoso con gli altri, non è un discorso matematico o di ritorno, ma è sempre così, la generosità ti torna sempre indietro,
Sempre.
sempre. Questo qua è un fatto, la generosità torna sempre indietro, magari non in soldi, magari non in mele e fichi. Ma torna sempre indietro. Questo proprio è un fatto. Quindi la decima è questo darsi questo, non questo impegno, però questa.
Darsi un'opportunità di
Sì.
essere, di poter essere, cioè, per esempio, ci sono persone che non hanno del tempo da offrire a qualcuno, oppure tu non hai nessun vicino. La mia amica adesso c'è una vicina di casa sulla sedia a rotelle, quindi tu la chiami e non ti risponde mai perché poveraccia, c'ha già i suoi cavoli, adesso proprio non ci arriva proprio perché aiuta sta signora. Io però la signora handicappata vicino a casa non ce l'ho, però magari posso dare dei soldi. Questo lo
Senza
posso fare, per esempio.
farti troppi, come si dice, giramenti di, come si dice, di chissà chi devi dare sti soldi alle persone vicine, ai progetti vicini, alle
Al
situazioni vicine,
parroco che ne conoscerà
non
tante,
lo
se non
so.
conosci le persone, le dai al parroco, un'associazione, ai CAV.
Questo è la decima e devo dire la verità che è qualcosa che noi abbiamo fatto molto spesso e che adesso, da quando facciamo offri un caffè, lo facciamo sempre.
No, dobbiamo dire un'altra cosa ancora più
Che
grande di questo, che noi
cosa?
viviamo della stragrande maggioranza delle donazioni che ci arrivano, sono le decime di tante persone.
Sì, e
Quindi io non
noi.
so come, per me è imbarazzante questa cosa, che sono io, diciamo, la destinataria di una decima di qualcun altro, è molto imbarazzante, però mi rendo conto di quanto è bella questa cosa qui e di quanto, cioè il nostro progetto funziona grazie alle donazioni e a volte alle decime di tantissime persone. E questa decima, pensate quanto frutto porta. Non solo ci permette di portare avanti 5 pani e 2 pesci, la nostra famiglia, di fare tutto il progetto, di veramente di poterci dedicare completamente a quello che facciamo. Non solo questo, che già mi sembra grandissimo perché si occupa di centinaia di migliaia di persone. Ma in più è provvidenza anche ancora per altra
Per gli altri,
gente.
certo, perché noi la decima di quello che riceviamo lo diamo sempre,
E
sempre,
addirittura questa decima poi è generosità ancora per altri. Mi ricordo la prima decima di 5 pani e 2 pesci quando abbiamo cominciato a
sempre.
offrire un
Ah,
caffè.
sì, l'abbiamo dato a un sacerdote.
L'abbiamo data a Don Giovanni, che speriamo oggi viene a pranzo qui. L'abbiamo data a Don Giovanni e lui ha detto: porca miseria, non sapete? Veramente abbiamo dato tutto quello che abbiamo ricevuto quel mese perché era il primo mese, quindi era una bella cifra, non erano 100 euro, erano 1000 euro, una cosa del genere, veramente tanti. E lui ha detto: voi non potete immaginare che il giorno prima sono andato a trovare un signore nel paese dove lui era parroco, che le avevano staccato l'acqua, la corrente, tutto, e viveva in una povertà, in una miseria. Insomma, fra pagare gli arretrati, questo, quello,
Mille
esattamente i
euro,
soldi che
mille.
noi gli avevamo dato. Cioè, capite la provvidenza quanto arriva lontano?
Quando uno entra in questi giri di provvidenza, di queste storie qua ne sentirete
Un'infinità,
tantissimi.
un libro non
Un
basterebbe.
libro non basterebbe. Quindi, se questo discorso ti piace, guarda, buttati tranquillo perché, francamente. Noi non ci siamo mai fatti troppe domande ed è stato sempre molto molto bello. Per chiudere, volevo dire una cosa. Abbiamo toccato il discorso della cultura contadina, dell'anime dei morti e tutto il resto. Però una
Che a
cosa.
Roma è usato per un'altra
Sì,
cosa questa frase,
adesso,
però lasciamo
che adesso
perdere.
non ripeterò
No.
in lingua madre per non scandalizzare più.
Che abbiamo detto tante cose belle, non
No,
roviniamo
infatti, non
con
roviniamolo così.
Romalazzo.
No. Però. Una cosa bellissima della cultura contadina, per esempio, è quello di vivere di quello che hai, no? Noi guardiamo sempre fuori, sempre quello che non abbiamo. Ma la nonna qui viveva dei fichi secchi, delle noci, delle castagne, della legna e dei funghi e di tutte queste cose qua. si organizzava la sua giornata, la sua vita, le sue stagioni su quello che aveva. E questo vuol dire anche saper, parliamo tanto, no? L'importanza di riciclare, l'ecologia, ma il maggior riciclo che tu
devi
fare...
A me mi fa sempre ridere sta cosa.
È che tu non devi buttare, ma devi trovare, innanzitutto utilizzare al massimo delle loro potenzialità quello che hai, fino a che non crepa. Una volta che è crepato, devi pensare a fare upcycling, si dice, non recycling, upcycling, cioè trovare un nuovo utilizzo a quegli oggetti. Che può essere tante cose, può essere la cosa che la fai diventare una lampada, può essere, non, ognuno poi ha le sue...
Noi per esempio adesso stiamo utilizzando i rovi che abbiamo tagliato qui per giorni, tutti quei rovi noi li stiamo utilizzando per esempio per fare l'orto.
Per fare il compost, sì. Eccetera, così. Vabbè, questo è un esempio diciamo più facile, però non so, tanti mobili...
I rovi, la gente li brucia, proprio dici ma tu coi rovi della tua vita che ci fai?
Che ci fai?
Li butti,
lo fai diventare terreno fertile. Ecco, fare avere questo approccio ti fa entrare in una mentalità diversa.
Di semplicità, di povertà, di essenzialità.
Ecco, il gioco adesso che sta più in voga per mio figlio, che cos'è? La macchina da scrivere giocattolo di mia moglie trovata in soffitta dai nonni. Questo qui è upcycling perché... Oltre che gli piace giocarci, e va bene, perché è una novità e tutto quanto, lui in questo periodo si sta molto esercitando nello scrivere. Piuttosto che metterlo davanti a un bellissimo tablet nuovo, così lui impara a battere a
Così impara l'inglese,
così
dai.
Qualche cazzata così. No, lui prende la macchina da scrivere e impara a scrivere a macchina, comunque a battere sul computer, diciamo così, tra virgolette, sulla macchina da scrivere di Alessandruccia bambina. E in più ho scoperto che c'è un mondo, tutta una cultura hipster dietro le macchine da scrivere. Cioè, addirittura c'è stata gente che per essere concentrato nello scrivere usa la macchina da scrivere e poi fa una foto col telefono di quello che ha scritto e ci sono dei programmini che lo traducono in file di testo. Questo per dire che veramente c'è tanto, tanto di quello che noi abbiamo, che abbiamo già nelle soffitte, che abbiamo già nelle case... o che i nostri amici danno via, eccetera. Anche quando tu butti una cosa, sempre nel discorso di... Ecco, queste ultime due cose dico e basta. Quando tu butti una cosa, informa, quando non ti serve più e la vuoi buttare, informati innanzitutto se non c'è qualcuno della tua famiglia, dei tuoi amici, dei tuoi zii, dei tuoi parenti, quello che sia, dei tuoi vicini, che magari non gli serva quella... che magari gli serve. Noi tante cose, magari un ventilatore che non ci serviva più, cose così, le abbiamo date ai vicini. In Svizzera c'è questa bella usanza di mettere le cose davanti alla porta.
E anche in Germania.
Ho scritto sopra zum mitnehmen oppure zum verschenken, che vuol dire in regalo da portare via, così. Cosa che invece in Italia addirittura è illegale. Cioè, guardate, penso la follia proprio di un sistema.
E
che
quindi noi per esempio abbiamo uno sgabello, abbiamo una radio, abbiamo degli oggetti che usiamo da più di 10 anni. Sono 16 anni che siamo sposati, sì, alcuni da più di 10 anni.
Voglia.
Abbiamo gli scarpini per andare a arrampicare che qualcuno ha messo davanti alla porta. Sta scrivendo, te le puoi prendere,
te le puoi pigliare
gratis, ma che ancora funzionano.
La stessa cosa facciamo.
La sedia dei bambini per mangiare, quella strafiga che costa un sacco di soldi.
La sedia stock, quella
stracarissima, il seggiolone di legno. Gratis.
Trovato così. Vabbè, quelle sono cose giustamente che stando in quei posti là dove si usa è più facile. Però ci sono altre cose che tu puoi utilizzare. Non so, io ho preso dei vetri, vabbè. Così, che erano da buttare e li abbiamo riutilizzati. Questo per quanto riguarda le cose che non ti servono. E quando tu invece devi acquistare, sempre cerca di guardare nell'usato. Cioè noi di sta cosa dell'usato cerchiamo di fare tutto, la macchina, i mobili, il legno, tutto quello che possiamo prendere dall'usato, il telefono,
la stufa.
Qualsiasi cosa possiamo trovare nell'usato, lo cerchiamo di prendere nell'usato. Certo, non tutto si trova, ma tutto quello che si può trovare, quella è anche una forma di povertà, perché tu i tuoi desideri, i tuoi bisogni, ridimensioni, forse, sul possibile, su quello che già ci sta.
Quindi la povertà è non possedere, utilizzare e gestire quello che tu hai e quello che tu sei secondo la logica di Dio, con la prospettiva che tutto quello che hai e quello che sei è impiegato per il regno di Dio. Altri obiettivi non ce ne sono. Quando tu fai questo, qualsiasi cosa tu faccia, nuovo, usato, soldi, non soldi, casa, villone con la piscina, oppure il buco nel bosco, qualsiasi cosa è veramente per il regno di Dio, vedrai meraviglie, entrerai in relazione con Dio. E con questo vi lasciamo e vi aspettiamo lunedì prossimo.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di provvidenza Offri un caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 pane e 2 pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.